in tutto lo scacchiere, a cominciare dal Libano, dove ci sono stati nuovamente scontri, ovviamente, quando è stata data la fiducia al nuovo governo. Per anche l'Iraq è in subbuglio, nonostante sia stato, diciamo, normalizzato da al-Sadr. E in Siria si sta forse giungendo all'epilogo finale, ma ormai lo stiamo dicendo da alcuni mesi che si arriva all'epilogo finale, ma forse questa è la volta buona, perché a Idlib si è arrivati non più a una guerra per procura, una guerra tra milizie, ma direttamente due eserciti, quello siriano e quello turco, si stanno fronteggiando. Direi di iniziare da qui, visto che è l'attualità più stringente, con le affermazioni molto bellicistiche di Erdogan e la risposta pacatamente minacciosa dei russi. Giusto, Antonella?
Sì, buongiorno a tutti. Sì, in realtà, come dicevi, si sta arrivando al vero nodo della questione, anche perché, se ci ricordiamo, anche da metà del conflitto siriano, insomma da già da qualche anno fa, quando è entrata in scena la Russia come attore regionale che cercava, come dire, una protuberanza verso il Mediterraneo anche, ora tutti i nodi arrivano al pettine, nel senso che tutte le strade diplomatiche vanno verso il Cremlino, quindi, diciamo, questa escalation non è più tra Turchia e Siria, ma proprio un faccia a faccia tra Russia e Turchia. Tutte queste scaramucce, tutti questi incontri che ci sono stati tra le varie forze sul terreno, perché se vediamo anche la situazione nel nord-est della Siria, tra avamposti, soldati che vanno via, soldati che restano, soldati che dovevano andare via ma poi sono ancora, ci sono un po' tutte le bandierine adesso visibili di tutte queste forze che prima erano dietro le quinte, quindi possiamo trovare in maniera molto ravvicinata proprio mezzi sul terreno, americani, russi, poi abbiamo gli sciiti, abbiamo forze che vengono dall'Iran, dal Libano, abbiamo comunque diciamo gli europei, abbiamo i contractor, poi ci sono i turchi, ovviamente, perché sono al confine, e i curdi, ma abbiamo tutta una serie di diciamo proprio di soldati, di personale militare che, seguendo gli ordini, seguendo appunto i dispacci delle cancellerie, deve muoversi e deve ricollocarsi. Allora, per quanto riguarda Idlib, è una questione che era rimasta, diciamo, in sospeso dopo che si era fatto l'ultimo incontro a Sochi e si era definito il corridoio di sicurezza per far stare tranquilla la Turchia, e quindi ancora una volta i curdi avevano dovuto un po' lasciare il terreno e affacciarsi a girarsi, diciamo, verso la Russia, dopo che gli americani avevano fatto quel passo così avventato, diciamo, di lasciarli da parte. Però ci dobbiamo ricordare che a Idlib sono rimasti, diciamo, i combattenti, i ribelli che diciamo facevano parte anche di una vecchia costola di Al-Qaeda, quindi diciamo che quasi un anno fa Erdogan ha dato le chiavi di questa regione in cui vivono 3 milioni di persone a Ansar-Sadr al-Sham, che è in pratica una forza jihadista. Ci sono altre forze jihadiste sul terreno, ci sono anche altri ribelli che combattevano Assad, ma diciamo che Erdogan dall'inizio del conflitto siriano, se ci ricordiamo, ha cercato di manipolare queste fazioni di jihadisti. E il vero problema adesso che diciamo devono trattare, devono capire come affrontare, soprattutto i russi, che avevano fatto, che hanno fatto tra telefonate e incontri tantissimi vertici con i turchi, è proprio come dire, parlando di marketing, dare un nuovo volto a queste forze. È una sorta di è come se dovessero rebrandizzare queste forze, quindi Ansar-Sadr al-Sham, come ha cambiato dato nome da Al-Qaeda, si deve evolvere se vuole restare sul terreno, perché sono tutte truppe, tutte milizie che a volte addirittura hanno addirittura preso fisicamente magari delle uniformi dell'esercito turco, che sono andate a fare il lavoro sporco, che stanno continuando a essere usate, manipolate, pagate dalla Turchia anche per esempio in Libia.
Sì,
ci ricordiamo quell'altro fronte. Quindi è tutta una questione di come dire, rebrandizzare il Free Syrian Army e anche altre forze che lì abitano insomma la zona. E poi l'intervento, stanno scappando.
L'intervento di ieri di Erdogan, appunto muscolare, potrebbe anche essere dovuto al fatto che su tutti questi fronti gli stanno morendo una serie di militari turchi, e quindi all'interno magari comincia a esserci del malcontento.
Certo, allora intanto siamo arrivati a un numero, se non ero ieri sera, di 14 perché
sì.
Poi Erdogan ha parlato sì al suo popolo e quindi anche soprattutto ai suoi elettori, ai delegati del partito, della KP, e quindi ha fatto sì una dura invettiva come suo solito, parlando appunto di questi militari. Io vorrei ricordare anche che tra ieri e oggi c'è la riunione NATO dei ministri della difesa a Bruxelles, quindi ci sono anche stanno avvenendo in questo momento dei bilaterali tra i ministri della difesa, e quindi diciamo si parlerà anche di queste questioni. Un'altra cosa, Erdogan sì ha parlato di queste perdite, ha minacciato la Siria e sicuramente ha detto anche il fatto che la Russia non ha gestito bene la situazione, e se vediamo anche in serata per esempio il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che la Turchia ha fallito nei suoi obblighi, perché la Turchia aveva l'obbligo di prendere le armi pesanti dei jihadisti cosiddetti pericolosi nella zona di Idlib a seconda degli accordi che avevano fatto, che avevano firmato a Sochi, e una cosa che non ha fatto, per cui diciamo il Cremlino ha detto chiaro e tondo che se diciamo le forze di Assad che loro proteggono hanno fatto degli attacchi nei confronti di queste persone che stanno a Idlib, ha parlato di attacchi solo nei confronti dei terroristi e non dei civili. La tragedia comunque è che questa è una delle situazioni più sanguinose, come hanno detto, hanno fatto sapere dalle Nazioni Unite dall'inizio della guerra, perché sono tantissime persone che stanno scappando, ci sono tantissimi sfollati, e il paradosso è che alcuni sfollati in questo momento sono stati accolti nell'ultima settimana anche da le forze curde, quindi nelle aree SDF che sono state che sono ancora in parte sotto il controllo curdo. Molti ex diciamo jihadisti, molte famiglie che erano di Idlib, da cui sono partiti molti attacchi diciamo sponsorizzati dalla Turchia nei confronti dei curdi, paradossalmente adesso i curdi stanno accogliendo queste persone, quindi è tutta una situazione davvero molto fluida.
Ma forse
in questo
scusami, forse vale proprio la pena ricordare a tal proposito che la stessa provincia di Idlib è una zona costituita per gran parte, quasi la metà, già da profughi, da persone che comunque erano scappate da altre zone, e che appunto un nodo cruciale rimane proprio la necessità di avere un luogo dove, scusami il gioco di parole, rifugiarsi se continueranno gli attacchi. Quindi anche la questione di dove potrà finire questo, si è a lungo parlato anche del corridoio umanitario che doveva permettere alla Turchia di mantenere uno spazio neutro in qualche maniera.
Sì, esatto, molte di queste persone hanno subito altre tragedie familiari, altri lutti, sono persone anche in stato di shock che si sono adattate a una vita e sono state diciamo scacciate via in quell'area di Idlib da altre zone della Siria che sono state poi prese negli scontri tra i ribelli e diciamo l'esercito di Assad, una volta che poi ha ricevuto l'aiuto dei russi. Un'altra cosa molto importante che riguarda la collocazione dei profughi, allora Erdogan già sta facendo valere come dire le sue ragioni da bravo diciamo un leader anche populista che spinge sull'acceleratore quando ci sono questi problemi, soprattutto nei confronti dell'Europa. Abbiamo detto il vertice NATO in cui dirà io sono ancora qua, è vero, ho fatto delle cose con la Russia, però sono in questa zona cruciale, i russi e Assad mi vogliono male. In questo momento, cioè nei giorni passati, nelle settimane passate, ci sono stati anche degli incontri proprio per quanto riguarda la questione degli sfollati e dei profughi tra Angela Merkel e appunto il presidente Erdogan, perché oltre ad aver dato altri soldi, aver promesso la collocazione di quasi 600.000 persone su quei confini, la Germania ha paura di nuovo di una nuova ondata di profughi, che ovviamente Erdogan usa da sempre come carta per ricevere ulteriori aiuti. E in più in queste aree c'è davvero il dramma umanitario, perché ricordiamoci che il confine turco comunque è chiuso, perché comunque c'è la crisi economica in Turchia, e già sono tanti, 3 milioni e mezzo di profughi in quelle aree, quindi è davvero pesante diciamo gestire questo flusso nonostante gli aiuti.
Ed è aumentato del 36% la disoccupazione.
Sì, tra l'altro. E quindi insomma sono tutti diciamo tutte questioni da tenere presente. Poi, tra l'altro, si ipotizzava, se davvero Erdogan tira troppo la corda e fa arrabbiare i russi, che comunque sono là ben piantati sul terreno, si parlava di dell'apertura dell'ipotesi, o almeno della minaccia, di un secondo fronte. Cioè ci dobbiamo ricordare che ovviamente i curdi sono stati costretti, i curdi dell'SDF, a chiedere come dire la protezione e l'aiuto del governo siriano in quelle aree dopo che gli americani hanno deciso di abbandonarli, che poi in realtà non li hanno più abbandonati, ci sono il doppio ci sono gli stessi fondi della difesa stanziati da Trump poche ore fa per le stesse questioni, quindi è tutto da vedere. Però diciamo che ci sono delle aree dell'Eufrate e diciamo delle parti controllate ancora dalla Turchia, e altre che i curdi potrebbero attaccare, i curdi e comunque l'esercito siriano, proprio per fronteggiare le forze turche, diciamo, che fanno da proxy, cioè quindi tutti i jihadisti di cui si è parlato. Per cui la situazione è come sempre molto, molto fluida, si sta arrivando diciamo quasi alla fine, perché se frontalmente la Turchia non rispetta più l'accordo di Sochi, eccetera eccetera, è chiaro che si va, cioè comunque la Russia non può lasciar passare sicuramente questo comportamento di Erdogan, anche perché secondo il Cremlino, diciamo, la situazione tra Turchia e Siria è vista diciamo da parte loro come una sorta di partner occasionali, che in questo momento avevano formulato delle politiche comuni per la tenuta del Medio Oriente e quindi li hanno rispettate. Però se tutto si muove, anche loro sono pronti a, come dire, a guardarsi meglio i vicini.
Sì, che sembra un po' quello che ha fatto Erdogan stesso andando verso la NATO. Infatti di ieri mi pare la dichiarazione di Maria Zakharova, che in pratica è il ministro degli esteri russo, dicendo che ha fatto un colossale errore a ritornare nell'ambito della NATO qualche giorno fa, all'inizio.
Sì, poi tra l'altro una cosa che un po' fa sorridere, ma in realtà ci fa capire insomma tra le righe cosa si sta muovendo di nuovo, che il delegato americano, che James Jeffrey, che è stato ieri per la questione della Siria, ha addirittura commentato sulla CNN turca, che ovviamente controlla dal presidente, che è appunto la perdita dei soldati li ha chiamati martiri, una cosa che non accade, cioè, nel linguaggio nemmeno della Casa Bianca, non è mai accaduto. Ha usato lo stesso linguaggio che utilizza appunto Erdogan, quindi per dire come si stanno riposizionando le alleanze, perché ovviamente Erdogan sfrutta anche questa posizione di proprio geografica, questo peso geografico che ha, è proprio a metà, come insomma era una volta sulla Cortina di Ferro, era a metà cioè da tutte e due le parti tra Russia e Stati Uniti, e adesso sta cercando, anche perché si sente minacciato dalla crisi interna, sta cercando di creare diciamo altre situazioni. Tra l'altro sta a livello interno cercando, diciamo, non un nuovo nemico, ma i nemici di sempre, diciamo, sta cercando di far montare una campagna di fango, una campagna stampa contro il leader dell'opposizione del CHP, cominciando a dire che c'era lui anche dietro il golpe di qualche anno fa, i gulenisti, insomma tutta questa storia per chiaramente screditare chi sta cercando di fare opposizione legale, perché come sappiamo insomma i curdi sono abbastanza quasi del tutto silenziati, cioè il pugno di ferro sta lavorando, diciamo, da questo punto di vista, per cui cerca di sfruttare tutte le carte che ha a disposizione, come sempre ovviamente.
Ecco, i russi in questo senso sono probabilmente anche un po' in imbarazzo, perché sono diciamo alleati con entrambi, con sia i turchi che i siriani. I siriani li sostengono enormemente, con i turchi si trovano anche in rotta di collisione in Libia. Qual è il ruolo russo realmente? Poi magari ci sono anche altri protagonisti occulti o comunque nell'ombra, come l'Iran e il solito Israele, che non compaiono in questi giorni, però hanno sempre comunque un loro peso nella situazione dell'area.
Beh, comunque diciamo che la Russia vuole tenere i piedi all'interno della Siria, perché si è guadagnata sul campo tutta una serie di cose, si è guadagnata un nuovo ruolo in Medio Oriente, ovviamente ha fatto tesoro non proprio del vuoto, ma delle incertezze che ci sono state da parte di Trump, della discontinuità, e allora in politica è importante anche la costanza e soprattutto apparire come interlocutori seri, e quindi da questo punto di vista Putin ha cercato di avere una statura, come dire, un po' più alta di quella che ha dimostrato comunque Donald Trump, soprattutto per la discontinuità o il modo proprio di agire quasi sì, in maniera sbrigativa, pragmatica, da imprenditore, diciamo, vado, dico, cancello, mando, tutto così. Invece la Russia dal punto di vista della diplomazia si è mossa ovviamente molto meglio, ha tenuto appunto la linea rossa con Erdogan in tutto questo tempo, ha voluto gestire in una maniera, come dire, un po' più, cioè almeno ha mostrato fuori una certa calma, una certa sicurezza sulla questione della Siria, perché poi diciamo l'idea è aiutare anche, come dire, altri paesi che si oppongono o non vogliono, diciamo, le forze iraniane. Ci dobbiamo ricordare sempre che diciamo si ragiona sempre di gasdotti, oleodotti, di affari, e soprattutto quando c'è una guerra e quando diciamo verso la fine di una guerra, anche se qui non sappiamo se si aprirà un altro fronte a breve, come dicevamo, e gli affari contano e c'è bisogno della ricostruzione, quindi ovviamente la Russia si muove. E la Russia, tra l'altro, questa è una cosa che diciamo a me piace sottolineare, perché io la vedo sempre rispetto alla Turchia, sta guardando con molta attenzione tutte le mosse di Erdogan, che sappiamo che fa da molti anni una politica neo-ottomana. Allora Erdogan sta cominciando a pestare i piedi, cioè nel senso a muoversi attraverso la religione, attraverso i contatti, attraverso i finanziamenti di scuole, di servizi all'interno dei Balcani. Allora, i Balcani comunque hanno una forte comunità cristiano-ortodossa, ci sono paesi che ricevono aiuti russi, sono ancora alcuni sotto l'influenza russa, altri vorrebbero appunto entrare in Europa. Allora, tutte queste cose tra l'altro verranno viste anche all'interno del vertice NATO. Ci dobbiamo ricordare che anche a livello europeo stanno cambiando, vogliono almeno cambiare le regole alcuni paesi per l'ingresso di nuovi paesi dei Balcani occidentali. Erdogan si sta muovendo anche in questo senso e sta pestando continuamente i piedi alla Russia. Per esempio, l'altro giorno era in Montenegro, in Macedonia, e stava parlando con il capo di una chiesa locale che tra l'altro ha studiato in una scuola turca finanziato dal governo, di una chiesa locale, scusate, di una moschea locale. E quindi sono tutte cose che sotto traccia fanno vedere come ci sia una strategia diciamo di visione per allargare i confini, ma come dire, in questo nuovo decennio ci sono altri che hanno queste strategie e diciamo la grande Russia questi diciamo interessi ce li ha da moltissimo tempo, quindi anche là, anche in quelle aree si vedrà lo scontro e come si muoverà la Russia per dire a Erdogan non ti muovere, cioè non andare oltre, perché stai già mettendo i piedi nell'Africa del Nord, stai provocando altri partner mediterranei, e tra cui l'Italia ovviamente, oltre che con la Grecia nel Mediterraneo, per quanto riguarda il gas, per quanto riguarda altre rotte. Quindi comunque diciamo che Erdogan le sta provando tutte. In questo caso sta appunto toccando anche gli interessi della Russia, per cui se un diciamo delegato di Putin, un portavoce di Putin, comincia a parlare di partner occasionali tra Turchia e Siria, vuol dire che insomma un po' di insomma, la mosca al naso non se la fanno passare, non se la fanno portare.
Avevi accennato alla Merkel degli accordi tra di loro. In più c'è anche la notizia che il vice segretario del Partito Democratico Curdo siriano, si chiama Mustafa Mesai, giusto? Ha incontrato alcuni esponenti del governo siriano attraverso anche l'egida dei russi dichiarando che sarebbero disponibili a partecipare alla revisione di una costituzione siriana. Ecco, cioè, rimane sempre fuori il solito popolo curdo che cerca in ogni modo anche lui di ottenere spazi. C'è stata una manifestazione in Germania dove ci sono stati degli scontri, degli arresti appunto di curdi, e la stessa manifestazione dovrebbe tenersi anche a Roma, che mi pare sabato.
Sì, il 15. Allora sì, per quanto dicevi, la possibilità che anche i curdi partecipino al comitato costituzionale siriano, allora questo è sempre stata merce di scambio, sono stati tirati fuori purtroppo su richiesta esplicita della Turchia mesi fa, sempre per la questione Idlib e altri scambi che ci sono stati, e adesso, come appena c'è un po' di crisi, insomma, diviene fuori questa notizia. In realtà, diciamo, gli incontri, come ho detto in passato, come si sa, un po' tra curdi e russi ci sono un po' sempre stati, anche se purtroppo appunto i curdi durante la lotta più evidente allo Stato Islamico hanno ricevuto aiuti dagli americani. Tra l'altro ci sono stati nella base siriana, diciamo nella provincia Tartus, e quindi sempre sotto mediazione russa. Non si può dire nulla, nel senso che, come al solito, una sorta di minaccia velata nei confronti di Erdogan, purtroppo, finché non ci sarà concretamente una vera costituzione, insomma, multiculturale, che tenga conto insomma delle istanze, giustamente anche delle istanze curde che abitano da millenni quei territori, insomma non serve niente, è solo uno specchietto, diciamo, per le allodole, solo per diciamo ulteriormente far capire a Erdogan chi comanda dal punto di vista russo. E per quanto riguarda sì le manifestazioni, allora questo è un periodo in cui ovviamente c'è più attenzione nei confronti, insomma, della diaspora curda, perché si organizza intorno alla settimana prima del 15 febbraio con una marcia da Bruxelles a Strasburgo e poi con grosse manifestazioni, tra cui anche quella di Roma, che ci sarà a Roma il 15 febbraio, proprio perché il 15 febbraio del 99, quindi 21 anni fa, Ocalan fu catturato in Kenya, il leader riconosciuto del DKK, che era in carcere di massima sicurezza turco, fu catturato in Kenya, a Nairobi, fuori dall'ambasciata greca, da servizi segreti turchi più altre partecipazioni. Diciamo che questa marcia non solo ricorda la situazione di stallo che c'è e chiede la liberazione di Ocalan, o comunque un regime carcerario meno vessatorio di quello che il leader curdo sta subendo, anche perché dopo una timida apertura l'anno scorso, ne avevamo ancora parlato, per una serie di scioperi della fame di parlamentari eletti all'assemblea di Ankara, curdi del partito HDP, c'è stata una grossa pressione internazionale, per cui gli avvocati e i familiari di Ocalan si sono potuti recare nell'isola di Imrali, dove è detenuto insieme ad altri tre combattenti del PKK, e quindi hanno potuto visitarlo, hanno potuto parlare con lui, eccetera eccetera. Adesso di botto, cioè di nuovo da diversi mesi, da agosto scorso, si sono di nuovo l'hanno reso incomunicato per il resto del mondo, quindi Ocalan non può più parlare. Ovviamente ha ribadito l'importanza del confederalismo democratico, eccetera eccetera. Allora, diciamo una cosa: questa manifestazione vede la partecipazione di molte ONG, di molti attivisti, ci sono stati anche di recente, c'è stata la conferenza a Bruxelles da parte del Parlamento Europeo. Ovviamente Erdogan dice che l'Europa ospita gli incontri di terroristi e tutte le cose che dice di solito nei confronti dei curdi, che sappiamo bene. Che è da sottolineare quest'anno una sentenza molto importante per quanto riguarda la vicenda del PKK inserito nelle liste di organizzazioni terroristiche, perché in base a una precedente sentenza emessa nel marzo scorso, adesso l'alta corte del Belgio ha detto che il PKK potrebbe non essere considerata un'organizzazione terroristica. Quindi c'è tutta una 51 pagine più o meno di verdetto che spiega a fondo come deve essere considerata la questione curda, se una lotta appunto tra il PKK e lo Stato turco, e quindi può essere definito un conflitto armato non di livello internazionale, ma giudicato come un conflitto armato che prende un'area del mondo. Ovviamente questa sentenza immediatamente, il giorno dopo, cioè appena uscita, i ministri della difesa, degli esteri, sia del Belgio che della Turchia, si sono affrettati ovviamente a smentire e a rigettarla. Quindi ovviamente quando ci sono manifestazioni di curdi, e anche in Germania, in Belgio, insomma, come dicevamo, ovviamente se ci sono vessilli di Ocalan o di partiti come il PKK considerati ancora adesso in Europa dalla legge terroristi, è chiaro che la polizia prende e sequestra. È una cosa che ovviamente viene fatta perché ci sono non solo pressioni, e anche le pressioni che hanno portato all'inserimento di questo partito organizzato con un'ala armata all'interno di queste liste, perché ovviamente si fa così. Parlavamo sempre di ricatti legati ai profughi, ci sono anche ricatti di questo tipo ovviamente all'interno delle cancellerie europee. Però questa sentenza, come dicevamo, ha un po' riaperto i giochi, perché già tempo fa si era parlato di togliere, c'era stato un errore, un pronunciamento per esempio di un'altra corte del Lussemburgo, che aveva detto che il PKK tra il 2014 e il 2017 era stato messo dal Consiglio europeo all'interno della lista dei terroristi in maniera non legittima e per cui non c'erano state sufficienti giustificazioni. Ecco, questa cosa potrà apparire molto complicata ovviamente per amanti del diritto disquisire per ore su queste novità, però secondo me è utile per capire la situazione di tensione che ogni volta si crea quando c'è un organismo europeo, Corte dei diritti dell'uomo o altro, che Corte europea di giustizia, che si deve pronunciare su questo partito, perché è ancora una situazione controversa che si vive, perché al momento Öcalan e Erdogan dovrebbero sono gli unici interlocutori possibili al momento per parlare di una risoluzione della questione curda che a catena potrebbe aiutare il resto dei paesi dell'area. Quindi se ancora si continua a non voler esplicitare o non voler dare seguito a delle sentenze, è evidente che un problema c'è, che una paura c'è. Se poi Erdogan si affretta a fare incontri a livello NATO o se poi vengono fuori, come avevamo denunciato e come per esempio ho scritto nel mio libro un po' di tempo fa, quasi 2 anni fa ormai, di queste politiche finanziate dagli americani che si basano sull'utilizzo massiccio di droni per stanare quelli di Ayatollah Khamenei, cioè sono tutte cose sotto traccia che in realtà quando viene fuori una sentenza del genere si capisce che il problema è ancora quello, anche perché il problema dei profughi di cui abbiamo parlato e altre situazioni che hanno a che fare con i curdi, perché la Turchia sta reprimendo tutte le organizzazioni legali, anche semplici ONG, i giornalisti non possono lavorare, i politici non possono fare nemmeno un comizio, neanche gli assistenti sociali possono lavorare, cioè e tutta questa situazione sta creando di nuovo, come accadde nel 2015 e al momento della guerra con Kobane, sta creando di nuovo una base per nuovi reclutamenti e per nuova linfa al PKK, che loro dicono che hanno respinto di nuovo sulle montagne, perché il problema è sempre lì.
Va bene, non abbiamo altro da aggiungere sulla questione, ci sarebbe ancora stato da parlare di Libano, eventualmente di Iraq, ma magari lo facciamo un'altra volta, perché è già stata abbastanza